Insieme a me la Bibbia in Prima Cronache al capitolo 4. Versetti 9 e 10, Prima Cronache, capitolo 4. Versetti 9 e 10. Come va? Non ho più quello. Prima Cronache, capitolo 4, versetti 9, 10. Questo è l'anno del riscatto. Questo è l'anno del riscatto. Questo è l'anno del riscatto. Questo è un anno molto particolare. Anche se a volte il nostro credere a volte sembra quasi, abbia quasi delle connotazioni di scaramanzia, no? Che a volte diciamo anno nuovo, vita nuova, ma perché la vita nuova dovrebbe capitare sempre con l'1 gennaio? Perché non con il 31 dicembre? Noi siamo fissati con le date. Da lunedì a dieta. Noi abbiamo delle date e diciamo che questo non è un problema di Dio, questo aiuta noi in realtà a metterci delle scadenze, a fissare delle date e a prenderci degli impegni anche con noi stessi, no? Appena torno dal campeggio faccio sul serio con Dio, no? Dopo la conferenza metterò la mia vita a posto con il Signore. Da domani inizio a pregare, da domani inizio a digiunare. E noi abbiamo bisogno di date, abbiamo bisogno a volte di stabilire delle scadenze, ma questa è una cosa umana, Dio non c'entra con questo. Ma siccome Dio è il nostro Padre, Lui ci aiuta. E mi ricordo l'anno scorso Lui ci disse in maniera particolare: il 2017 sarà un anno di riscatto per voi. In realtà è sempre l'anno del riscatto. No? Oppure quando a volte diciamo è arrivato il tempo di, in realtà è sempre il tempo, no? Il problema è che noi abbiamo bisogno di questo, siamo noi che abbiamo bisogno di stabilire delle cose. Questo è un anno di riscatto. Quello di cui voglio parlarvi stasera è qualcosa che ho sentito nel cuore di parlare mentre stavamo lodando Dio con tutto il cuore. Avevo in mente un altro messaggio, ma voglio parlarvi di questo. Prima Cronache, capitolo 4, versetto 9. Vorrei parlarvi di un tizio e spero che impariate almeno il suo nome a memoria. Si chiamava Jabez. Jabez, è un nome strano, vi dirò ora cosa significa letteralmente Jabez. Capitolo 4, versetto 9 dice così: Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Ora io voglio chiedere: quanti di voi veramente desiderano essere onorati da Dio? Quanti desiderano essere onorati più degli altri? Dai, non fatevi finti umili. Tutti quanti noi desideriamo essere onorati più degli altri, tutti, nessuno scusa, nessuno venga a dire no, io mi accontento. Bugiardi, bugia, non è vero. Tutti quanti noi desidereremmo prosperare più degli altri, avanzare più degli altri, essere onorati più degli altri. Se non c'è questo desiderio, c'è un problema nella tua vita. Ora, Gesù un giorno ha detto: se qualcuno vuole essere il maggiore, sia il servo di tutti. Gesù non ha mai detto che è sbagliato voler diventare maggiore o diventare più grande, ma Gesù ha detto: chi vuole diventare più grande deve essere il servo di tutti. Non è sbagliato ambire, avere ambizioni, è sbagliato arrivarci nella maniera sbagliata. Jabez fu onorato più dei suoi fratelli. Ora, questo è quello che noi vediamo, questa è la fine del. Quando tu guardi o leggi il libro, la biografia di qualcuno, quindi una persona che ha avuto successo, una persona che è stata amata, che è stato onorato, e vedi insomma tutte le mete che ha raggiunto, tu puoi dire: oh, vorrei essere io al suo posto. ma non sai quello che quella persona ha dovuto passare per essere là. Guardate la vita di Jabez. Jabez fu più onorato dei suoi fratelli. Inizia subito con la buona notizia, ma guardate cosa c'è scritto subito dopo. Sua madre lo aveva chiamato Jabez perché diceva: l'ho partorito con dolore. Jabez invocò l'Iddio di Israele dicendo: oh, se tu mi benedicessi e allargassi i miei confini e la tua mano fosse con me e mi preservassi dal male in modo che io non abbia a soffrire, e Dio gli concesse tutto ciò che aveva chiesto. E Dio gli concesse tutto quello che aveva chiesto. Continua a credere realmente che Dio vuole concederti quello che tu gli hai chiesto. La Bibbia dice una cosa bellissima nel libro dei Salmi: egli ti darà ciò che il tuo cuore desidera. Gesù ha detto: chiedete e riceverete. È Gesù che ce lo dice, non siamo noi che dobbiamo convincerci. Chiedete e riceverete. Gesù ha detto: tutte le cose che domandate pregando, credete di riceverle e le otterrete. Ora Giovanni ci dice una cosa molto interessante, ci dice: questa è la certezza che abbiamo davanti a Dio, che se domandiamo qualcosa in accordo alla sua volontà, egli ci ascolta. Se sappiamo che egli ci ascolta, noi sappiamo di avere già le cose che gli abbiamo chiesto. Ora la domanda è questa: pensi veramente che Dio voglia benedirti? Ci credi sì o no? Pensi realmente che Dio voglia proteggerti? Pensi realmente che Dio ti voglia sano e in salute? Pensi che realmente che Dio voglia che tu non manchi di nulla? Sì o no? Datemela una reazione, per favore, ditemi sì o no. Sì o no? Perché se noi comprendiamo che è la volontà di Dio nostro Padre rispondere a queste preghiere, noi stiamo pregando in accordo alla sua volontà, e tutto quello che noi chiederemo in accordo alla sua volontà, lui ce lo darà. Jabez fu il più onorato di tutti i suoi fratelli, ma prima di essere onorato più di tutti i suoi fratelli, fu quello che soffrì più di tutti i suoi fratelli. La sua nascita, il suo parto fu tremendo. Non si comprende bene, ma una cosa è certa: la sua venuta al mondo fu traumatica per sua madre. E fu talmente traumatica che il nome che gli fu messo fu dolore. Jabez significa dolore. Partorito con dolore. O tu immagina cosa significa vivere con un nome del genere per tutta la propria vita. Un ragazzo che quando lo chiamavano: dolore, vieni qua. Ogni volta che lo chiamavano, gli ricordavano quello che era stata la causa, ciò che lui aveva causato. Qualcuno pensa, studiando, che sua madre morì quando partorì Jabez, che prima di partorirlo gli mise questo nome, e subito dopo il parto sua madre morì. Pensate ad un uomo, un ragazzo che cresce con questo nome, con la responsabilità sulle spalle di aver causato tanto dolore alla madre, addirittura forse essere causa della sua morte. Pensate un attimo a cosa significa vivere. Abbiamo una psicologa qui che può dirci quali sono i traumi di una persona che vive con questo marchio sulle spalle. E questo marchio, questo nome, probabilmente per molti può essere un destino. Sono nato così, vivrò così e morirò così. E Jabez fu un uomo che prese consapevolezza di cosa significasse il suo nome, ma decise che la sua vita doveva avere un cambiamento. Amen. La parola di stasera è orientata al fatto che tu non puoi e non devi accontentarti di ciò che il destino mette nella tua vita, perché tu puoi creare il tuo destino con la tua fede. Tu puoi dirottare il tuo destino fallimentare in un destino glorioso e pieno di benedizione per la tua vita. Se tu ti affidi al Signore, metti fede nelle sue promesse e nella sua grazia, tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita. E qualunque cosa ti sia stata appioppata addosso, messa addosso, qualunque marchio la vita ti abbia potuto mettere addosso, io voglio dirti che c'è un riscatto per la tua vita. C'è un riscatto per la tua vita. Jabez nacque e crebbe con un marchio nella sua vita, e questo marchio era dolore. E quante volte hai detto tu ed è uscita questa parola dalla tua bocca: la mia vita è una sofferenza. Ama soffrire la vita. Non so come si dice a Palermo. Come si dice a Palermo? A Catania si dice ama soffrire.
Sconsolato.
È il tuo nome?
Sì.
Sconsolato o consolato?
Il secondo è Donovano.
Ci rendiamo conto che a volte noi crediamo in quello che gli altri, in quello che è il marchio che le persone mettono nella nostra vita. Sono genitori che continuamente dicono ai loro figli: non vali a niente, non farai mai niente, sei uno stupido, sei un cretino, sei un deficiente, eccetera eccetera, e non si rendono conto che maledicono i propri figli e stanno facendo credere ai propri figli che quello è il loro destino. Jabez ricevette un nome che era un disastro, che provocò dolore, probabilmente la morte, e lui pensava che tutta la sua vita e tutto il suo destino era centrato su quella direzione. Dolore. Non vedrò mai la luce, non vedrò mai una risposta, non vedrò mai una benedizione, non vedrò mai un qualcosa che mi possa dare gioia. Eppure questo ragazzo arrivò al punto in cui lui mise il suo cuore nella direzione giusta, dice la Bibbia, e invocò l'Iddio di Israele. A me fece una preghiera molto semplice, molto semplice. Vedete, molto spesso pensiamo che per capovolgere la nostra vita, il nostro destino, dobbiamo fare cose assurde e allucinanti. Era molto semplice. Guardate la preghiera di Jabez, il versetto 10. Qua è scritto come se lui stesse supplicando Dio, però è scritto in forma poetica. Io ve la voglio leggere nel modo giusto in cui è stata formulata questa preghiera. Non è: oh, se tu mi benedicessi. L'espressione nel testo antico è questa: benedicimi, allarga i miei confini, la tua mano sia su di me, e preservami dal male affinché io non abbia a soffrire. Ed è scritto che Dio, dice qua, gli concesse tutto quello che aveva chiesto. Io voglio vedere Dio all'opera nella mia vita. Non ci siamo convertiti in una religione. Non ha importanza, non ce ne può fregare niente di una religione. Abbiamo a che fare con il Dio vivente e vero. Alleluia, che non è l'Iddio dei cattolici, è l'Iddio degli evangelici, è il mio Dio.
Amen.
È il tuo Dio, e lui è il tuo padre, si prende cura di te, e lui può dare un riscatto straordinario alla tua vita se soltanto con semplicità fai questa preghiera con tutto il cuore: benedicimi. Ora, questa era una preghiera formulata prima della venuta di Gesù. Ora, la Bibbia dice, riguardante alla benedizione, qualcosa di molto importante. Tenete il segno su Prima Cronache 4, quello che stiamo dicendo, e guardate insieme a me Efesini 1, che è un versetto famosissimo. Efesini 1, il versetto 3, dice così: benedetto sia Dio. Lo può dire insieme a me: benedetto sia Dio. Benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il quale ci ha già benedetto. Lo voglio leggere in maniera personale. Ok? Leggiamolo in maniera personale. Diciamolo insieme: benedetto sia Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che mi ha già benedetto. Lui mi ha già benedetto. Lui mi ha già benedetto. Io non devo convincerlo a benedirmi, è lui che sta cercando di convincere me che mi ha già benedetto con, non con molte, non con tante, con ogni benedizione spirituale celeste in Cristo. Quante benedizioni? Che tipo di benedizione? Ogni tipo di benedizione. Io voglio chiederti stasera, qual è il tuo bisogno? Ah, potessi vincere l'Enalotto, bello gratta e vinci, un bel turista per sempre. Perché pensi che le tue richieste non sono importanti per Dio? Sapete perché? Tutto questo ha a che fare con una mancanza di identità nella nostra vita. Finché non realizziamo che siamo veramente figli di Dio, non ci sentiremo mai importanti. Voglio che tu dica alla persona accanto a te, tu sei importante. Dillo, diglielo, però ora diglielo con fede, magari, diglielo con convinzione, diglielo, tu sei importante. Vedete qual è il problema? A volte non solo crediamo di non essere importanti, ascoltatemi per favore, seguitemi, se io credo di non essere importante, io credo che non sarà neanche importante a Dio quello che è importante per me. È vero o no? Se io non credo di essere importante per Dio, non credo che per Lui sia importante ciò che per me è importante. Se io non servo, se io non valgo davanti a Dio, perché dovrebbero valere le cose di cui ho bisogno? È vero o no? Ma quando noi cominciamo a credere che siamo importanti per Lui, cominciamo a credere che è importante anche ciò che è importante per noi. Lo vediamo con i nostri figli. Lo vediamo con i nostri figli. Vi è mai capitato che i vostri figli piangono per qualcosa che per voi non ha senso? Sì o no?
Sempre.
Sempre. No, certo. Sempre. Perché quello che per loro è importante, per noi lo era un tempo, ma noi, per noi ormai non è più importante quel giocattolo, il lecca lecca, un gelato, la giostra, la giostra col cavallino, nel cavalluccio, il crinino. E noi pensiamo, quando i nostri figli magari ci tirano e piangono e vogliono andare in quella direzione, noi diciamo no, devo fare una cosa più importante. Noi non ci rendiamo conto che per loro in quel momento è importante, loro non sono interessati a quello che noi interessa. È vero o no? È così. Allora noi dobbiamo piegare la nostra volontà e riconoscere che in quel momento i miei figli, i nostri figli, non hanno la testa a pagare i bulletti, a pagare un mutuo, alla rata della macchina, alla casa, alla Juventus che deve giocare a Barcellona, ai miei impegni di lavoro, il cliente che sta aspettando, il padrone di casa, il tetto che cola, la muffa, eccetera, eccetera. No, per il nostro figlio in quel momento è importante ciò che per noi è insignificante, ma se è importante per lui, è importante per noi. È vero o no? Allora, quando noi sappiamo di essere importanti per il papà, sappiamo che tutto ciò che è importante per noi è importante per lui. Questo ci porterà a pregare in maniera semplice. Benedici Dio. Benedicimi. Ci fu una volta un tizio che stava, uno dei ragazzi che stavano facendo un campeggio, e mentre si stavano sistemando nelle stanze, un ragazzo racconta che passando vide la porta un poco aperta della stanza dove c'era il predicatore. E lui, curioso, era un ragazzo che amava Dio e voleva sentire pregare il suo predicatore preferito, accostò l'orecchio alla porta e quest'uomo diceva, pregava in questa maniera: benedicimi, benedicimi, benedicimi. E lui fu, questo ragazzo racconta, che fu quasi scandalizzato perché il predicatore non pregava: Signore benedici i ragazzi, benedici i giovani, benedici il campeggio, benedici. No, lui diceva: benedici. Perché lo sentiva pregare in questa maniera: se io sono benedetto, porterò la benedizione a voi. Se tu benedici me, io potrò benedire tutti quanti. Non è orgoglio chiedere la benedizione per sé, è intelligenza, è sapienza. Se papà sta bene, tutta la famiglia sta bene. Se la mamma sta bene, tutti i figli stanno bene. Amen? Alleluia. Ed è talmente importante questo principio: benedicimi. Perché se tu realizzi la benedizione di Dio per la tua vita, tu sarai una benedizione di Dio per altri. Amen? Quindi smettila di pregare sempre che Dio benedica gli altri. Non inizi a pregare: io voglio realizzare la tua benedizione nella mia vita. Perché? Perché sono già stato benedetto di ogni benedizione. Io voglio realizzare ogni singola benedizione per la mia vita. Quest'anno è un anno di riscatto. Io non voglio maledizione, io voglio benedizione nella mia vita. È lì dove il nemico ha mangiato, ha distrutto, ha rubato e ha portato scompiglio, io vedrò la mano di Dio nella mia vita. Questo è un anno di riscatto e voglio vedere la benedizione, la mano di Dio sulla mia vita. Non posso più concedere al nemico di rubare dalla mia vita. E devo smetterla, e dobbiamo smetterla di lasciarglielo fare, pensando di non essere abbastanza importanti. Se succede così, vuol dire che deve andare così. No, non deve andare così. Non è vero che non si muove foglia che Dio non voglia. Il ladro viene per rubare, uccidere e distruggere, ma Gesù ha detto: ma io sono venuto affinché voi abbiate vita e vita abbondante. Paolo dice in Romani: coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia regneranno in questa vita. Noi non siamo chiamati a subire, noi siamo chiamati a regnare. Lo puoi dire insieme a me per favore: io sono chiamato a regnare, io sono destinato a regnare, io sono stato creato per regnare. Alleluia. Tu devi cominciare a puntare i piedi nella situazione nella quale stai vivendo, a dire: basta, basta, non lo permetto più. Smettila di lamentarti, smettila di parlare sempre di quello che gli altri dicono e quello che gli altri fanno. Io so che il mio Dio è potente da far abbondare in me ogni grazia. Io so che la sua benedizione è una verità. Benedicimi, Dio. E Jabez fu esaudito. La seconda cosa che disse, ritorniamo in Prima Cronache 4, versetto 10: oh, allarga i miei confini. Oh, quanto mi piace questo. Cosa ha a che fare con l'influenza che ognuno di noi ha? Vedi, tu, anche se non lo sai, hai influenza nella vita di altre persone, anche se non te ne rendi conto. Tu, se sei mamma, se sei padre, hai influenza sui tuoi figli, hai influenza sul tuo lavoro, hai influenza, sei una persona che influenza gli altri in un modo o in un altro. Ora, il Proverbi 4:23 dice una cosa bellissima, dice: custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso scorrono le sorgenti della vita. Ora, la parola sorgenti nel testo ebraico può essere tradotta anche con la parola confini, barriere. Custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso sgorgono i confini della tua vita. Non sono gli altri che determinano i tuoi confini, è il tuo cuore. Non sono i tuoi soldi che determinano i tuoi confini, è il tuo cuore. Non sono le amicizie che hai che determinano i confini che avrai, è l'attitudine del tuo cuore, custodisci il tuo cuore, non è la tua nomina, non è la tua reputazione, è il tuo cuore, è il modo in cui fai, è il motivo per il quale fai le cose. Perché? Perché che tu lo voglia o no, che noi lo vogliamo o no, noi siamo persone che influenziamo altri. Gesù ha detto, voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra. Che lo vogliamo o no, noi influenziamo gli altri. Con cosa vorrai influenzarlo? In che modo desideri che i tuoi confini si allargano? Guarda cosa fa il Signore nella nostra vita, in 1 Samuele al capitolo 2. 1 Samuele il capitolo 2, il versetto 8. Dio fa cose straordinarie, egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dall'letame per farli sedere con i principi e fare loro ereditare un trono di gloria. Allora, un po' di entusiasmo stasera per favore. Egli solleva il misero dalla polvere e tira fuori il povero dall'letame per farli sedere con i principi e fare loro ereditare un trono di gloria. Alleluia. Qualche anno fa mi ricordo, ero a Catania e stavo pasturando la comunità San Giovanni della Punta e ci fu nel 2007 un periodo molto difficile della mia vita, molto difficile, abbiamo avuto un momento difficile in comunità, un momento particolare dove mi scoraggiavo un pochettino, dove vedevo che le cose invece di andare avanti in realtà stavano andando indietro e non riuscivo a comprendere il motivo di certe cose. E mi ricordo che in quel tempo il Signore cominciò a darmi delle parole profetiche, ed è proprio nel momento più buio dove la luce di Dio arriva nella tua vita sotto forma di parola, sotto forma di una parola profetica. E a volte quella parola profetica è l'unica luce che splende attorno a te. L'unica. È l'unica cosa alla quale puoi aggrapparti, è una promessa che lui stesso ti fa. E proprio in quel momento in cui la mia reputazione, il mio nome stava andando giù perché stavano succedendo delle cose, delle persone stavano facendo delle cose attorno a me non tanto belle a livello nazionale, il Signore mi disse, io riscatterò questo momento, io ti riscatterò e farò vedere dove i tuoi confini arriveranno. Sapete dove mi ritrovai qualche mese dopo? Mi ritrovai a Parigi, al Parlamento Europeo, a rappresentare l'Italia in un dialogo particolare tra il governo di Israele e la Chiesa. Fu una cosa per me talmente incredibile. Mi ricordo, mi trovavo in quell'albergo con mio amico Giuseppe Catania, dove stavamo iniziando dei rapporti letteralmente diplomatici tra il governo di Israele e la Chiesa a livello mondiale, dove lì si aprirono delle porte straordinarie. Fu proprio in quella camera di albergo dove il Signore mi diede quel canto che si intitola Sottometto la mia vita a colui che siede e regna, che governa i cieli e che ha creato il cielo e la terra. Quando sottometti la tua vita a colui che ha creato i cieli e la terra, Dio allarga i tuoi confini. Dio allarga i tuoi confini e non sono dettati dalle persone che hai attorno a te, sono dettate dall'attitudine del tuo cuore. Dall'attitudine del tuo cuore. Ho tante testimonianze di questo tipo. Ma è Dio che ti promuove, non sei tu. È Dio che ti porta avanti, non i soldi, non le amicizie. Tu sei una persona di influenza. Io voglio che lo dica tu insieme a me stasera. Io sono una persona di influenza. Dillo con fede stasera, ripetilo al tuo cuore. Io sono una persona di influenza. allarga i miei confini, fa che la mia vita abbia un senso, fa che la mia vita abbia valore, fa che la mia vita possa essere d'aiuto a qualcuno. Alleluia. Fa che la mia vita possa in un modo o in un altro essere di testimonianza, essere d'aiuto per qualcuno. Una donnina piccolissima che nessuno considerava, parecchi anni fa se ne andò in India cercando disperatamente quale fosse il suo posto nell'opera di Dio e nel piano di Dio. E mentre lei vedeva la sua chiesa che sperperava denaro e ostentava ricchezze a livello mondiale, lei si trovava in India con i poveri, con i lebbrosi che morivano in mezzo alla strada. E lei disse: io voglio che la mia vita possa avere influenza per qualcuno, che possa avere un significato. E lei prese queste persone e li portò in un appartamento. Li portava e cominciò a recuperare malati, barboni, lebbrosi. E disse: se non riesco a farli vivere in maniera dignitosa, almeno desidero che muoiano in maniera dignitosa. Starò con loro e pregherò insieme a loro fin quando non moriranno, e dovranno morire con gioia. Dovranno morire sapendo che stanno andando ad incontrare il loro creatore. Questa piccola donnina che cambiò letteralmente il mondo si chiamava Madre Teresa di Calcutta. Una donna che ha cambiato letteralmente la faccia della Chiesa Cattolica dal punto di vista sociale. Una donna incredibile che ha fatto cose straordinarie, che ha sfidato il papato, che ha sfidato la forza, il regno della Chiesa Cattolica, obbligando la Chiesa Cattolica a intervenire in maniera notevole, anche a livello economico soprattutto, per quella che era un'opera che è diventata un'opera mondiale. Allarga i miei confini. Tu non hai idea di dove puoi arrivare. Tu non hai idea di cosa puoi fare, di dove può arrivare la tua parola, di cosa può fare un abbraccio, di cosa significa andare a prendere un piatto di pasta per qualcuno. Non hai idea di come puoi essere influente. Ma anche se qualcuno ti sta dicendo che la tua vita è un disastro, che la tua nascita non serve a niente, che sei nato semplicemente per fare soffrire gli altri, per far addirittura morire tua madre, Jabez cominciò a pregare e disse: allarga i miei confini, dai significato alla mia vita. Se la benedizione di Dio scende sopra la tua vita, voglio dirti che la benedizione di Dio influenzerà la vita delle persone che sono attorno a te. E continuò a pregare in questo modo. Prima Cronache capitolo 4: che la tua mano sia con me, che la tua mano sia con me, che la tua mano sia sopra di me. La mano di Dio nell'Antico Patto, nell'Antico Testamento, rappresenta proprio l'immagine, la persona dello Spirito Santo in maniera particolare. Quando si parla della mano di Dio, della mano dell'Eterno, si parla dell'ombra dello Spirito Santo, dell'opera dello Spirito Santo, della persona dello Spirito Santo, di ciò che lo Spirito Santo fa nella nostra vita. È importante che noi comprendiamo: noi non possiamo andare avanti con le nostre forze, non possiamo andare avanti con i nostri stratagemmi, con i nostri pensieri. Noi abbiamo bisogno della guida dello Spirito Santo nella nostra vita. Abbiamo bisogno di un rapporto intimo, personale, costante, continuo, su base quotidiana. Lo Spirito Santo è colui che è stato mandato per stare con te per sempre. Amen. È talmente importante questo, che la tua mano sia sopra di me. E poi disse e pregò in questo modo: preservami dal male affinché io non abbia a soffrire. C'è un'altra traduzione bellissima che dice così: non farmi soffrire affinché io non faccia soffrire altri. E qua ci rivela qualcosa di straordinario. Non è sempre così, ma nella stragrande maggioranza dei casi è così. Se qualcuno ti sta facendo soffrire, è perché ha sofferto a sua volta. Se c'è qualcuno che sta facendo del male, è perché ha ricevuto del male. E nella stragrande maggioranza dei casi, il male che la persona compie non è altro che una risposta o una reazione a un male che ha subito. Io non voglio giustificare le violenze, perché non c'è nessuna giustificazione per le violenze, ma possiamo comprendere anche a livello psichico, psichiatrico, determinate cose, che le persone violente sono persone che hanno subito violenza a loro volta. Bambini che sono stati picchiati, da grandi saranno adulti violenti. Non è sempre così, ma nella stragrande maggioranza dei casi è così. Un figlio che ha visto il padre che beveva e che ha subito le violenze di una persona ubriaca, a sua volta si ubriacherà e sarà violento. Non è sempre così, ma nella stragrande maggioranza dei casi è così. Avete visto quello che è successo qualche giorno fa, un paio di giorni fa, a Cleveland, in Ohio? Quest'uomo di colore che ha fatto una diretta su Facebook, e mentre faceva la diretta su Facebook ha sparato ad una persona che era lì per strada. E ha confessato sul video in Facebook che aveva ucciso altre 12 persone in quel modo. Sapete perché? Perché la sua ragazza l'aveva lasciato. Un uomo di 37 anni che ha ricercato, non so se è stato trovato, ha fatto un video, ha ripreso in diretta un vecchio di 73 anni e gli ha sparato a bruciapelo, l'ha lasciato lì per terra, ha girato la telecamera verso di sé e ha confessato l'omicidio in diretta su Facebook. La famiglia di quest'uomo erano tutti credenti. Ho visto il video oggi, stamattina, tutta la famiglia riunita su Facebook, sapete cosa hanno fatto? Hanno dichiarato il loro perdono. Ci vuole fegato, ci vuole coraggio, ci vuole fede, ci vuole un'esperienza profonda. Però sapete cosa hanno deciso queste persone? Noi non permetteremo a questo male di produrre altro male. Preservami dal male affinché io non abbia a soffrire e affinché io non faccia soffrire altri. C'è solo una cosa che ci può proteggere dal male. Sapete cos'è? L'amore. L'amore non ti fa una corazza, non mette su di te una corazza per non ricevere il male. Ma fai in modo che il male che ricevi, perché lo riceverai, non produca male dentro di te. Proteggimi dal male non sempre ha a che fare col fatto di non subire delle cose. Perché è impossibile. Ma il proteggimi dal male significa non permettere che il male che arriva nella mia vita produca del male nel mio cuore affinché questo male produca altro male nella vita di altri. C'è una potenza che è al di sopra di qualunque altra potenza, che è l'amore di Dio che produce il perdono. Alleluia. Ed è quella potenza d'amore che ha costretto Gesù a gridare sulla croce 2000 anni fa, mentre stava sanguinando con i chiodi nelle mani e nei piedi e con il dorso letteralmente dilaniato dalle frustate dei romani, a dire: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Non è che non avesse subito del male, ma non ha permesso a quel male di produrre male. Comprendete qual è il segreto? Pensare che non riceveremo mai alcun male è follia. Gesù ha detto: nel mondo avrete tribolazione, ma fate un animo, io ho vinto. Pensare che non avremo mai problemi? Dai, non è una favola. La vita è vita e sappiamo che avremo problemi. Quella famiglia ha dimostrato qualcosa di straordinario proprio lì, al telegiornale, alla NBC. Hanno dichiarato: noi perdoniamo quest'uomo. Hanno ricevuto del male? E come? Gli hanno portato via la persona che amavano di più. Per alcuni era un padre, una donna era il marito, l'altra era il nonno o lo zio. Tutta la famiglia insieme a pregare e a dire: noi dichiariamo il nostro perdono. Hanno ricevuto il male? Sì, ma non hanno permesso a quel male di mettere radici nel cuore. Amen? Alleluia. Preservami dal male. Non preservami dal male che gli altri mi faranno, ma preserva il mio cuore dal trattenere il male che riceverò. Però ogni cosa che riceverò, io rispondo con l'amore di perdono. Perché in questo modo il mio cuore rimarrà pulito e non farò soffrire altri. Oh, Dio è meraviglioso. Amen. Sapete qual è la bella notizia? Dio risolve i danzi e gli concesse tutto quello che aveva chiesto. Io non so cosa pensi tu del tuo futuro, ma io so una cosa, che se tu prendi in mano il tuo destino e lo metti davanti a lui, ogni cosa può cambiare. Ogni cosa può cambiare. Non ha importanza quello che gli altri hanno dichiarato sulla loro vita. Non ha importanza come ti hanno chiamato, sopra il nome che ti hanno dato, il marchio che ti hanno messo. Non ha importanza. Non ha importanza. Sei tu quello che dovrà decidere. Amen? Cosa deciderai? Benedici, allarga i miei confini, che la tua mano sia sopra di me. Preservami dal male affinché io non soffra e non faccia soffrire gli altri. E Dio concesse ad Ades tutto quello che era chiesto. Amen? Perché erano richieste sincere.
E hanno fatto di Jabez l'uomo più onorato. Da quello che doveva essere il più sfigato e il più sfortunato, quello che doveva essere proprio l'ultimo di tutti, divenne la persona più onorata da parte di Dio. Mi ricordo la storia di un ragazzino, con questo concludo, un ragazzino di 17 anni, quando il profeta arrivò a casa sua, gli aveva detto: porta il corno e ungi il futuro re di Israele. Andò a casa di Isai e Isai, il padre, fece passare il più grande, Eliab. E il profeta pensò: è lui. E Dio disse: non è lui. Fece passare gli altri figli e lui pensò: forse è il secondo, forse è il terzo. E Dio disse: no, 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 il re che io ho scelto non è ancora arrivato. E il profeta chiese: ma sono tutti qui i tuoi figli? E il padre disse: no, c'è l'ultimo. È l'ultimo che ha pascolato il gregge. L'ultimo. Quello più insignificante, quello che il padre forse voleva nascondere, forse quello che non era di buona testimonianza, quello che aveva ricevuto il marchio. Pelo rosso era chiamato, era rossiccio. E Samuele il profeta disse: vallo a chiamare, perché finché lui non sarà arrivato, noi non andremo avanti finché lui non sarà qua. E quando Davide entrò, Dio disse: è lui, l'ultimo. La storia mi ricorda, mi fa ricordare di un altro ragazzo che era dell'ultima tribù, dell'ultima famiglia, quello che era considerato l'ultimo di tutti. Non so se vi ricordate di un certo Gedeone. L'ultimo di Israele, la tribù più piccola, della tribù più piccola, l'ultima famiglia, dell'ultima famiglia, l'ultimo, proprio l'ultimo. E a lui apparve l'angelo dell'Eterno e gli disse: l'Eterno è con te, uomo forte e valoroso. Lui si fermò, si girò e disse: stai parlando con me? Oh, Dio ha una passione per gli ultimi.
Dio ha una passione per tutti quelli che sono bistrattati, di tutti quelli di cui si parla male. Dio ha una passione per tutti quelli che gli altri rigettano. Dio disse a Samuele: io non guardo come guardano gli uomini guardano l'esteriore, io guardo il cuore. Oh, custodisci il tuo cuore, più di ogni altra cosa, tu vedrai Dio allora nella tua vita. Alziamoci in piedi, dai. Alleluia. Jabez invocò il Dio di Israele e Dio gli concesse ciò che aveva chiesto.
Non permetteremo all'amarezza di mettere radici dentro il nostro cuore.
perché non vogliamo stare male noi, non vogliamo fare stare male le persone che sono accanto a noi. Noi ti ringraziamo con tutto il cuore per questa sera. Padre, io voglio pregare che il seme della tua parola stasera possa creare frutto nel cuore di ogni singola persona. E voglio pregare che questa parola non se ne vada via e non sia lasciata lì inefficace, ma desidero che ogni persona possa porre mente a quello che ha ascoltato, a quello che ha ricevuto. Per questo vogliamo ringraziarti per questa serata. Grazie per come tu operi nelle nostre vite. Ti benediciamo con tutto il cuore, ti ringraziamo Padre per ogni persona che è qui. Alleluia. Andiamo a pregare un attimo, ci sono persone che sono qui per la prima volta, andiamo a pregare un attimo. Vedete qua, così, vedete accanto queste persone. Alleluia, grazie Spirito. Siamo con tutto il cuore questa serata, Padre.